Allora, siamo arrivati alla quinta tappa, quello che io ho chiamato l'arrivo alla camera segreta. A dire la verità, il testo di riferimento per questo termine, che è preso dal capitolo 6 di Matteo, dove Gesù illustra la modalità con cui si possono offrire in modo gradito a Dio le pratiche devote, che sono quelle che la Chiesa ricorda all'inizio della Quaresima, no, il digiuno, l'elemosina e la preghiera. Quando si fa riferimento alla preghiera, il testo dice: quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Come vedete, non c'è scritto camera segreta, è la camera. Però c'è scritto chiudi la porta. Allora, sono andato a controllare il testo in greco e, come dire, le espressioni greche sono molto più precise della traduzione italiana, perché quando si dice entra nella camera si usa entra nel tamion. Tamion è la camera più interna della casa, normalmente denota la camera, diciamo, del marito e della moglie, come si dice, e c'è un termine in italiano, non mi viene adesso. Comunque, è la camera più interna, il tamion, bravo, e dove non entra nessun estraneo. Allora, è per questo che si può chiamare camera segreta, non nel senso che è nascosta, ma nel senso che è interna, dove non entra nessun estraneo. Per introdurmi, no, e per poter così riflettere insieme con voi, cioè cosa comporta, ecco, questa entrata e, a dire la verità, per quale porta si arriva lì, vi leggo una poesia di un autore romeno, Vasile Voiculescu, che ha partecipato a quel movimento molto molto significativo della metà del secolo scorso in Romania, che si chiama Movimento del Roveto Ardente, che era un movimento che aveva raccolto insieme monaci e laici attorno al mistero della preghiera del cuore, la famosa preghiera di Gesù, no? E lui, poco prima di morire, scrive questa poesia che illustra come la tensione del suo cuore, ma era un modo, come dire, per illustrare quello che tutti in questo movimento vivevano, no? La poesia si intitola Viaggio al luogo del cuore. Dove si dice luogo del cuore? Voi intendete tamion, la camera segreta, il talamo, dove non entra estraneo. Allora, il luogo del nostro cuore, chi mai lo conosce? Quanti lo cercano? Non certo là ci conduce il vortice dei pensieri. Il luogo del nostro cuore in cielo dimora e racchiude la dolce luce di colui che è immortale. A pezzi vanno gli aspri abissi in ogni persona. Sui monti dell'anima, innevati di maledizioni, arde il fuoco delle meraviglie, il roveto ardente, che spazio e tempo in cenere riduce. Signore, verso il luogo del nostro, del tuo cuore, conducano i passi di preghiera spossata dal cammino, là dove subito la mente si desta chiara nel meriggio della tua eternità. Per me è una poesia molto espressiva, che sottolinea subito come e questa è una esperienza comune, non è così facile entrare nel nostro cuore. Si parla di viaggio, e io oserei dire è il viaggio più essenziale, più importante di tutta la nostra vita. È il viaggio al luogo del cuore. Quando si dice di entrare nel cuore, sottolineo subito togliere quella immagine del io arrivo al mio cuore se faccio, come dire, un movimento di introspezione, no? Come se io sto lì a considerare me stesso, come riflettendo su me stesso. Non si entra nel cuore così. Perché in realtà non è che si deve entrare nel cuore, si deve entrare nel luogo del cuore in cui è presente il Signore con la sua luce. È entrare in quel luogo in cui si avverte ormai compiuta la comunione dell'uomo con il suo Dio. Nella tradizione russa c'è una bella immagine, io l'ho trovata in una poetessa, Sedakova, che quando parla del cuore, dice il cuore non è la dimensione più interna dell'uomo, è il punto di apertura sull'Eterno. Non è un qualche cosa che sta, come dire, come racchiuso e che bisogna andare fino in fondo per trovarlo. Perché quando si trova questo luogo, lo spazio è infinito. Allora, il cuore è il punto di intersezione tra l'Eterno e il temporale, tra l'eternità e la storia, tra Dio e l'uomo. È essenzialmente aperto. Difatti, nessuno può dire di conoscere perfettamente il suo cuore, mai. Nessuno. Perché è un punto di apertura. Essendo apertura, tu non puoi racchiuderla nella tua conoscenza. Tu sei solo invitato a, come dire, a fare esperienza di questo, a vivere questo. E in un certo senso questo viaggio non finisce mai. È come il viaggio dell'amore, no? Uno non può dire sono arrivato, adesso conosco cos'è l'amore e posso vivere di conseguenza. Un corno. Appena lo dici, lo perdi. Cioè, è un dinamismo costante, tra l'altro sempre più segreto, ma sempre più ampio. Io ve l'ho già sottolineato diverse volte in questa, diciamo, in queste giornate, no? Che il punto più segreto dell'uomo è il punto più aperto. L'esperienza più profonda che voi potete fare di Dio è quella che vi allarga a tutta l'umanità. Le due cose sono le due facce della stessa medaglia. Per esempio, quello che oggi si cercano, quando vi accennavano la realizzazione di sé, la, come dire, accompagnare il proprio cuore, vivere secondo il proprio cuore, quello che oggi normalmente si dice, guardate che non ha niente a che fare con questo tipo di esperienza. Perché nella sensibilità culturale di oggi, quando si parla di cuore, si parla di me. Punto. Basta. Quando si parla di cuore, nella tradizione, diciamo, spirituale, non si parla di me, si parla di umanità. Si parla di comunione tra Dio e l'uomo, ma nella sua umanità, cioè nella sua dimensione più ampia. Allora, è per questo che noi dobbiamo cercare di, perlomeno all'inizio, di valutare, di riflettere e poi di seguire, nel senso di fare esperienza, per quale porta si può raggiungere questo, che è sempre il pentimento. Allora, ritorno alla espressione che usa il Vangelo di Matteo, no? Entra nella tua camera, chiudi la porta, prega il Padre tuo che è nel segreto e lui ti ricompenserà. Allora, non è che nella nostra società si corre a fare le opere di vuoto, cioè, non penso che nessuno sia così orgoglioso di pregare 10 ore al giorno, di digiunare e di soccorrere i poveri. Però al tempo di Gesù la società era molto più religiosa della nostra e quindi queste pratiche erano molto, diciamo, tenute in considerazione. E quindi chi le praticava era, diciamo così, visto con particolare, diciamo, onore, no? Il guaio derivava dal fatto che queste pratiche potevano essere fatte solo per la gloria personale, solo per cercare prestigio presso gli altri. Però ricordate che quando, e questo vale per tutti, quando noi cerchiamo prestigio presso gli altri, vuol dire che cerchiamo di essere sopra gli altri. Non esiste un cercare prestigio a parità degli altri, non esiste. Se io cerco prestigio è perché mi metto sopra gli altri. E stare sopra gli altri non è semplicemente una posizione fisica, è per giudicare. Alla fine è per distinguermi dagli altri e quindi è per condannare. Evidentemente un effetto del genere è negativo, non può essere gradito a Dio, ma il cuore dell'uomo se ne avvede molto raramente. Non è che noi siamo così svegli da vedere che quando cerchiamo la gloria in realtà cerchiamo di stare sopra gli altri, non è che si vede questo. Ma Gesù sfrutta ogni occasione per mettere sotto il naso dei suoi discepoli questa dinamica. Non, è come dire, state attenti a. Gesù bolla questo atteggiamento del cuore invitando a entrare nel luogo del cuore, nella camera, la camera più interna. Penso che tutti facciate questa esperienza. Noi abbiamo una specie di telecamera segreta dentro che ci segue in tutto quello che facciamo. Non basta che io mi allontani dagli altri. Questa telecamera funziona anche da solo. E mentre io faccio una cosa, questa telecamera agisce. La telecamera che agisce è sempre in rapporto a ottenere considerazione presso gli altri. Quando Gesù dice di entrare nella camera e di chiudere la porta, vuol dire spegnere la telecamera. Noi abbiamo sempre c'è un impianto di telecamera, di spegnere la telecamera. Tanto che ci sono molti detti antichi in cui si dice quando preghi non devi neanche avere la sensazione che stai pregando, perché se hai la sensazione che preghi la telecamera è accesa. Ma lo dicono anche, quando digiuni, se tu ti accorgi che digiuni, hai la telecamera. Quando digiuni, non ti devi neanche accorgere che digiuni. Quando fai un'elemosina, no? Non è che tu devi avere la telecamera che ti riprende, non devi neanche accorgerti. Questo a sottolineare il fatto che spegnere questa telecamera è un po'... Non è tanto che sia difficile, ma non arriviamo mai a deciderci di spegnerla. Questa telecamera lavora più o meno, no? Lavora in una prospettiva narcisistica, cioè ognuno in fondo si autocompiace, anche nel bene, a volte soprattutto nel bene, noi ci autocompiacciamo. Questo autocompiacimento è la telecamera. Allora, fin tanto che funziona questa telecamera, non si raggiunge quel luogo segreto, non si raggiunge il padre tuo che è nel segreto, non si raggiunge. Se non si raggiunge questo, quello che noi cerchiamo non lo troviamo. Perché quello che cerchiamo è esattamente quello che il padre ci dà, ma lui ce lo dà solo nel segreto. Allora, Gli antichi hanno molto riflettuto su questo, perché è evidente che questo specie di compiacimento, no, di autocompiacimento, non è che si, diciamo così, viene meno solo quando io rifiuto, per esempio, il mondo, rifiuto la logica del mondo esternamente, cioè lascio i beni, non mi, come dire, non mi mescolo negli affari del mondo, va bene. Ma è una cosa che sta dentro il nostro cuore, no? Allora si sono chiesti, ma per quale porta noi possiamo arrivare a spegnere questa telecamera? O perlomeno si potrebbe dire, no? Qual è l'esperienza a livello profondo che ci impedisce di accendere la telecamera? Quindi vuol dire che la telecamera deve essere spenta. Allora, la risposta non è semplicemente il pentimento, ma il fuoco del pentimento. Vale a dire, la consapevolezza lucida e accesa del proprio essere peccatori che chiedono misericordia. Dove la visione della propria condizione non è disturbata da nessun tipo di confronto, invidia, esibizione. Se voi poteste osservare, diciamo, mettendovi a lato, e poteste osservare tutti i pensieri che sorgono nel cuore in una giornata qualsiasi, voi poteste osservare, tutti i nostri pensieri sono colorati da confronto, invidia, esibizione, tutti. Ma neanche ci accorgiamo. E anche se ci mettessimo lì a osservare, soprattutto i primi tempi, non vedete. Ma se continuate a osservare, vedete sì. Allora, proprio il renderci conto che tutto quello che si muove in noi alla fine lavora in una specie di confronto, alla fine lavora per un proprio autocompiacimento, lavora per la propria gloria, e quando si cerca la propria gloria, lo ripeto, è perché si è sopra gli altri, ci si vuole mettere sopra gli altri. Noi dobbiamo sapere che con questo tipo di atteggiamento noi non godremo la misericordia del Padre. Cioè, quello che noi fondamentalmente cerchiamo con il bene non lo troviamo. È meglio non fare il bene, se lo fate in questa logica. Perché non facendo il bene, prima o dopo darete delle testate, oppure contro il muro, oppure qualcuno vi verrà contro e vi farà soffrire, lì potete domandare con più sincerità la misericordia di Dio. E tutti gli eventi della vita, soprattutto quelli dolorosi, sono collegati a questa provvidenza di Dio perché il nostro cuore si svegli e spenga la telecamera, ma si accorga della misericordia di Dio. Ma voi non potete accorgervi di questa se non partendo dalla coscienza di essere peccatori. Quello che poi dicevo ieri, no? Togliere il dito di accusa verso tutti. Quando si dice in questa frase del Vangelo, no? Il Padre ti ricompenserà, vale a dire risponderà alla tua richiesta di misericordia, che è la richiesta più vera che l'uomo può fare davanti a Dio, perché nessuno si può vantare davanti a Dio. Allora, la richiesta più vera è esattamente quella della misericordia, no? Allora, questa richiesta verrà soddisfatta con l'accoglierti nella comunione con Lui, che libererà il tuo orizzonte in modo da non vedere mai gli altri come possibili ammiratori, ma solo come opportunità di testimoniare a vostra volta l'amore di Dio per loro. Questo significa essere arrivati al luogo segreto del cuore. Se la preghiera col tempo non raggiunge questo punto segreto, non solo è vana, ma pericolosa, perché riempie di noi stessi. Non vi è mai capitato di trovarvi, quando per esempio vi arrabbiate per un'offesa, no? Insomma, però quando siete proprio, cioè, diciamo, invetriolati, non vi è mai capitato di andare davanti a Dio e supplicare a Dio che vi dia ragione? Vi è mai capitato? Ecco, supplicare a Dio che ci dia ragione e vuol dire è misconoscere totalmente chi è Dio. E difatti un tipo di supplica di questo genere ci lascia l'amarezza. Ci lascia l'amarezza. Perché è quello che Dio rivela di sé è sempre nell'ordine di misericordia e perdono. Quando noi domandiamo di avere ragione, siamo sempre nell'ordine della giustizia, dei diritti. È strano questo. Ma quando noi siamo nell'ordine dei diritti, siamo sotto la telecamera. La telecamera è attiva. Io posso spiegare questa cosa anche in un altro modo. Noi spesso nelle preghiere diciamo che Dio è il nostro, il buon pastore, non manco di nulla, che Dio è la nostra roccia, che Dio, il famoso Dio basta, no? Di Santa Teresa, Dio basta, no? Ma noi siamo molto lontani da questa esperienza. Noi abbiamo bisogno di infinite cose oltre Dio. Se nessuno ci dà una carezza, Dio non è che conta fino a un certo punto. Se tutti ci sono contro, Dio conta fino a un certo punto. Allora, arrivare a questo luogo segreto del cuore attraverso questo fuoco del pentimento permette una scoperta straordinaria che nella tradizione dei santi, e non vale solo per la tradizione cristiana, vale anche per quella ebraica, per quella musulmana, e in genere, no? Nel senso che colloca l'uomo davanti a Dio a tal punto di profondità che Dio copre totalmente i bisogni dell'anima, i bisogni del cuore. Corrisponde all'espressione solo tu puoi, solo tu, come dire, mi dai questo e quello, no? E corrisponde a quel bisogno che noi abbiamo, non so, di affetto, no? Di considerazione, che cerchiamo presso gli altri quando dovremmo riceverlo da Dio, lo esigiamo dagli altri quando lo potremmo supplicare semplicemente da Dio. Allora, ho trovato una preghiera di un mistico persiano, si chiama Ansari, che è morto nel 1088. Come vedete, tutti i miei autori sono da San Francesco in giù, quasi mai da San Francesco in su. Ed è una bellissima preghiera che adesso io vi leggo e poi la collego a quello che sto spiegando. Che sto cercando di spiegare. Allora, la preghiera recita così: o tu che semini il dolore del pentimento nel cuore di chi ti ha incontrato, tu che fai bruciare il cuore di chi fa penitenza, tu che accogli i peccatori che confessano la loro colpa. Nessuno si converte fin tanto che tu non lo converti. Nessuno trova il cammino fin tanto che tu non lo prendi per mano. prendici per mano, perché non abbiamo altro salvatore all'infuori di te. Vieni in nostro aiuto, perché non abbiamo altro rifugio che te. Alle nostre domande solo tu puoi dare la risposta. Alle nostre sofferenze solo tu puoi portare rimedio. Ai nostri tormenti solo tu puoi portare riposo. Il collegamento io lo trovo esattamente in questo punto. Il piangere, cioè il pentirsi, e il pentirsi, diciamo, in modo bruciante, fa scoprire la portata di quel solo tu. Ma quel solo tu allude a una pienezza del cuore, perché tu hai scoperto, incontrato quello che il tuo cuore ama, colui che può riempire il tuo cuore. Allora quel solo non vuol dire ad esclusione degli altri, ma è che gli altri hanno valore in rapporto a quel solo. Se quel solo viene meno, gli altri non arriveranno a, come dire, a portare quello che tu cerchi, non arriveranno a soddisfare quello di cui tu hai bisogno, non arriveranno a riempire quello spazio che tu avverti come vuoto. E in questo senso io lo collego anche, ricordate quando davanti alla espressione radicale di Gesù, no? Che praticamente chi si salva? Nessuno. E poi Pietro commenta: ma noi abbiamo lasciato tutto per seguirti, no? Allora Gesù sembra che rigiri la frittata dando come un invito di consolazione: non c'è nessuno che abbia lasciato padre, madre e non riceva il centuplo in questa vita e la vita eterna, no? L'unico guaio nostro è che noi vorremmo il centuplo insieme al Signore. Invece è che se tu prendi il Signore avrai il centuplo, ma non insieme. Perché se noi lo mettessimo insieme, noi intenderemmo le cose così. Io sto bene così, però non è proprio una pienezza, ma Dio mi può aggiungere. E se aggiungo, io sono, diciamo, in sovrabbondanza. Purtroppo non avviene mai così. Cioè, Dio non può stare a livello di niente e di nessuno. Quando tu aderisci a Dio, il cuore deve essere così sincero che aderisce proprio a colui che può darti salvezza, può darti pienezza, può darti vita abbondante. Se il cuore si muove così, allora anche il resto. È la stessa cosa che dice Gesù: cercate prima di tutto il regno di Dio e la sua giustizia e tutto il resto vi sarà dato in più. Ci credete? Cioè, ci crediamo? Cioè, noi siamo, come dire, nella condizione di... Non è che rifiutiamo questo, però è come se ce lo aggiustiamo. Ecco, questo aggiustarselo è la nostra rovina. Nel senso che noi non diamo fiducia alla potenza di Dio. Noi non diamo fiducia alla, come dire, alla realtà, come dire, di quello che Dio è per noi. Allora, una delle conseguenze che vi possono rendere sì, anche come dire, affascinante questa visione è questa: se io faccio valere quel solo, spengo la telecamera e non ho più nessun, diciamo, autocompiacimento, e quindi vedo solo che io sono peccatore, sono bisognoso di misericordia, mi libera da tutta una serie di pretese che io ho verso la vita, verso me stesso, verso gli altri. Ciò che rende la vita mortificante sono le frustrazioni che continuamente noi viviamo, ma non perché la vita è frustrante, è perché noi cerchiamo dove non dobbiamo cercare, è perché noi vogliamo dove non possiamo prendere. E tutto questo movimento, siccome nessuno se ne rende conto fino in fondo, allora noi lo viviamo come una frustrazione, e la frustrazione la facciamo pagare comunque a tutti. Se noi potessimo togliere questa, diciamo, è una prospettiva fasulla, non so, è come un, non so, un non vedere mai bene, è come un essere sempre illusi, no? Se noi potessimo togliere questo, quello che i santi dicono, quello che il Vangelo dice, è proprio connaturale al nostro cuore. È strano, ma noi non arriviamo mai. Noi, per dire che la verità di Dio è connaturale al nostro cuore, impieghiamo una vita a riconoscerlo, ma di per sé è la radice. Quando dicevano che se volete una conferma, la posso spiegare in questo modo. Se voi entrate nel luogo più segreto del vostro cuore, non è che voi, come dire, arrivate a una specie di intimismo, che so, come se ci fosse sempre qualcosa che riguarda te e basta. Cioè, più voi entrate nel segreto del cuore, e più lo scoprite aperto. Nel senso che quando scoprite il Padre che è nel segreto, che diciamo viene incontro al vostro bisogno, voi scoprite che quel Dio che avete invocato è il Padre di tutti. E quindi più voi siete in intimità con quel Dio, e più la vostra umanità è aperta a tutti. Non ha più niente da difendere, quindi non ha più motivo per attaccare. L'intimità con Dio corrisponde esattamente alla massima espansione nell'umanità. Questo principio, che è un principio direi come fisico, no? Cioè, se voi gettate qualcosa per alto, poi cade, no? Per la forza dell'attrazione. Beh, nella dimensione interiore vale questo principio. Più voi siete intimi a Dio, più il cuore, come dire, si espande nell'umanità e non trova nessuno avversario, non trova nessuno, come dire, nemico. C'è una espressione ho trovato mi pare che sia in una lettera di Giovanni Crisostomo, quindi siamo nel IV secolo, voi sapete che è stato, come dire, detronizzato dal titolo di arcivescovo di Costantinopoli, mandato in esilio, e poi praticamente è morto per gli stenti di questo esilio, no? E lui scrive a una sua discepola, Olimpia, che era a Costantinopoli, e praticamente poco prima di morire, no? E lui scrive una cosa di questo genere. Quindi notate, lui detronizzato, mandato in esilio, torturato, alla fine poi muore per queste prove che subisce. Lui dice: se anche tutto il mondo vi venisse contro, se voi non fate male a voi stessi, nessuno vi può far male. Il dire: se voi siete arrivati a questo luogo segreto del cuore, tutto il mondo può venire contro, non vi sposta da questo luogo segreto, perché a quel punto non arriva nessuno. E se voi siete lì, il male di nessuno vi tocca. È quello che ha vissuto Gesù. Cioè, più la, diciamo, la violenza della ingiustizia, no? Che si è scatenata contro di lui, e più lui ha potuto dire: padre, perdona, non sanno quello che fanno. Non è che era arrabbiato, molto sofferente, ma non arrabbiato. E questo avviene perché Gesù viveva in quel luogo segreto, che è il luogo in cui vale l'intimità con il Padre. Ma essendo Padre di tutti, quell'intimità lui la viveva nella intimità con l'umanità. Perché appena tu vai contro l'umanità, tu contrasti con l'amore del Padre che è per tutti. Se tu contrasti con lui, non godi più intimità. Questo è il motivo per cui nelle scritture, soprattutto nelle lettere apostoliche, Gesù è presentato come l'uomo obbediente. Noi abbiamo un concetto, perdonato, dico proprio così come mi viene, molto cretino dell'obbedienza. Nel senso che immaginiamo che l'obbedienza sia fare quello che il superiore dice. Anche il superiore deve obbedire, se no. Allora, l'obbedienza non è fare qualcosa, cioè l'obbedienza è collocarsi in un punto tale in cui tu condividi il sentimento della, in questo caso, no, del padre, che dice qualcosa al figlio non per lui, ma perché quello che il padre sente, cioè la sua benevolenza, deve rivolgersi verso tutti. Non esiste obbedienza senza intimità, ma non esiste intimità senza espansione in umanità. Se noi potessimo, no, non so, la vicenda dei comandamenti, non so, perché i santi dicono: ma ritenetevi, state sotto i piedi di tutti, no? Perché dicono così? Perché hanno scoperto l'intimità con Dio, che è padre di tutti, che vuole tutti alla sua mensa. E quando tu restringi questo, tu esci da quell'intimità. E quindi sei alle prese con: ma questo è il mio diritto, e perché tu mi hai fatto così, e tu sempre. Se voi state prima di questo, non dovete lottare con questo. Allora tutto, lo vedremo nel pomeriggio, cioè tutto lo sforzo del cuore è quello non di combattere, ma di stare attento, di vegliare, di stare sveglio. E se si sta svegli è per poter vedere che Dio in tutto ci serve. Attenzione, non io mi servo di Dio, ci serve, cioè Lui è a nostro servizio. Ricordate la parabola di Gesù, no? Se i servi stanno svegli quando il padrone è andato a nozze, e se torna a una certa ora, là, poi si dice: quando arriva loderà i servi e si metterà lui a servirlo. Che noi non ci rendiamo conto che è forse una delle immagini più potenti del Vangelo, che non esiste in nessun'altra religione. Cioè, dipingere Dio in quel modo lì nessuna religione ce l'ha. Allora noi perché non scopriamo mai questo servizio di Dio al nostro cuore? Perché non arriviamo mai al luogo dove il servizio è donato. Ma se arriviamo a quel luogo, subito ci accorgiamo che siamo serviti da Dio. Ma questo lo vedremo al pomeriggio. E poi domani mattina, perché dopo sabato pomeriggio non posso, che devo prendere il treno, perché domani io poi c'ho la domenica, non posso mancare alla messa, sennò, l'esito di questo servizio di Dio alla fine è imparare a pregare. Basta.